Leggiamo in 1 Samuele, capitolo 17, versetti da 8 a 10 e poi 43-44. Goliat, il gigante alto 3 metri, campione dei Filistei, si ferma e rivolgendosi alle schiere, all'esercito di Israele, grida, urla: «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi dei servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi», lo dice in maniera ironica. «Ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete». Il Filisteo aggiunse: «Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo». Poi più avanti, versetti 43-44, il Filisteo dice a Davide, nota anche questo: «Sono forse un cane che tu vieni contro di me con il bastone?» E maledisse Davide in nome dei suoi dei. Poi il Filisteo disse a Davide: «Vieni qua e ti darò in pasto, darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi». Cosa vi hanno trasmesso le parole di Goliat? Dite liberamente, cosa vi è arrivato? Che messaggio vi è arrivato da Goliat? Odio? Il voler incutere terrore? Paura? Sicurezza di se stesso? Arroganza? Disprezzo? Superbia? Il peso delle parole. Quando tu usi una certa parola, un certo verbo, un certo aggettivo, quando tu ti esprimi in una certa maniera, arriva un messaggio ben preciso. Non posso più sottovalutare il peso, l'importanza delle parole. Finché siamo bambini, almeno fino a una certa età, il nostro atteggiamento, le nostre parole, il nostro modo di reagire potrebbe essere tollerato, giustificato, tollerabile o giustificabile. Ma quando diventiamo persone mature, non ho più giustificazioni. Non posso più dire, senza assumermene la responsabilità: «Non ci ho pensato, oh scusa, no, non era proprio quello che volevo dire, guarda». Il peso delle parole. Quante volte forse continuo a scusarmi per parole che ho deliberatamente scelto di usare. Dio oggi mi sta chiedendo di salire di un gradino a livello spirituale. Fermati, mi sta dicendo il Signore oggi. Fermati. Abbiamo il doppio recinto, labbra e denti. Lo dico innanzitutto a me stesso: fermati. Sei nervoso, sei agitato, sei di pessimo umore, fermati. Fermati, dico a me stesso innanzitutto, prima di parlare, prima di chiamare, prima di sentire, prima di scrivere, prima di commentare. Il peso delle parole. Siete stati analitici, siete stati perfetti nel definire il messaggio che Goliat voleva comunicare a Davide, a Israele, al suo re. Goliat dimostra, esprime, trasporta egocentrismo, disprezzo e quanto abbiamo ragionato insieme, detto insieme. Cosa trasmette Isai? Cosa trasmette il papà di Davide? Notavo questo. Isai dice al suo figlio più giovane, Davide, il pecoraio: «Senti, ti preparo un cestino, vai sul fronte dove ci sono i tuoi fratelli». Quindi Davide era troppo giovane per combattere, ma i suoi fratelli erano sul fronte, erano andati in guerra per combattere i Filistei. Allora Isai dice al figlio: «Ti preparo delle cose, grano, 10 pani, ti metto dentro anche una decina di forme di formaggio, porta tutto questo al comandante dei tuoi fratelli, vedi se i tuoi fratelli stanno bene, portami un segno da parte loro. Ritorna e mi riferisci come vanno le cose, come va la guerra. Cosa vi è arrivato da parte di Isai? A me è arrivato affetto, cura, ma mi è arrivata anche un po' di diffidenza. Davide, vai, raccontami, ma portami un segno, dimostrami che i tuoi fratelli stanno bene. Ma Isai, la mia parola non ti basta, papà, ma quello che ti dico non ti basterà, evidentemente no. Con le mie parole rischio di trasmettere sì affetto, ma a volte in un mix di affetto e diffidenza. Attento, dico a me stesso, a quello che scrivo, a come parlo, a cosa comunico, perché con le mie parole comunico sempre qualcosa. Davide deve esserci rimasto male. Ma come, papà, non si fida di me? Mi dice vai, mi affida un incarico importante, però non si fida al 100%. E poi notavo un'altra cosa, gli israeliti, cosa dicono? Cosa trasmettono nella storia di Davide e Goliath? Gli israeliti ci vengono descritti come persone paurose. Quando Goliath lancia la sua sfida, la Bibbia ci dice che gli israeliti tremano dalla paura. E cosa dicono gli israeliti? C'è una dichiarazione da parte loro? Sì, c'è. Avete visto quell'uomo che avanza, versetto 25, Goliath avanza per coprire di vergogna Israele. Se qualcuno lo uccide, il re lo farà molto ricco, addirittura ha detto che gli darà sua figlia in sposa ed esenterà la casa del padre da ogni obbligo, dalle tasse, benefit, benefici, sgravi fiscali. Israeliti nel parlare che cosa ci trasmettono? Israeliti parlano per parlare, insomma, commentano in maniera asettica quello che sta avvenendo. E un'altra volta riflettevo innanzitutto su me stesso e chiedo a te di fare la stessa cosa. Riflettiamo quante volte forse ho parlato, hai parlato senza un obiettivo particolare. Un po' come fa nel Nuovo Testamento l'Apostolo Pietro quando dice a Gesù, Signore, noi dobbiamo rimanere qua, la trasfigurazione. Signore, rimaniamo qua, stabiliamoci qua, facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, una per Elia. Uno degli evangelisti commenta dicendo che Pietro diceva così perché non aveva niente da dire, non sapeva cosa dire. Quante volte ho parlato a vuoto. Ho parlato senza riflettere, senza un obiettivo particolare, semplicemente commentando quello che stava succedendo. Quante volte forse anche tu come me abbiamo parlato senza voler agire? Quante volte le mie parole sono state sostitutive del mio senso di responsabilità, della volontà di fare qualcosa per qualcuno? E siccome sembra brutto non dire niente, ho detto qualcosa, tipico alla fine di una telefonata. Qualcosa di carino la devi dire. Se hai chiamato qualcuno che ha un problema, che sta male, che non vedi da un po', ti sei accorta, ti sei accorto anche tu che a volte il nostro problema è questo? Allora prima di parlare, pensa, rifletti. Perché le parole hanno un peso. Se prometti di aiutare qualcuno, lo devi fare. Se prometto che ci sarò, che sarò disponibile, devo esserlo. Altrimenti somiglio agli israeliti che scappano e poi si limitano a fare la cronaca. Poi c'è Eliab, il fratello di Davide, un tipo che non doveva essere simpatico. Eliab, il fratello maggiore di Mosè, fratello maggiore di Davide, Eliab, sente parlare il fratello minore, si arrabbia, dice la Bibbia, si accende d'ira e dice a Davide che era arrivato, aveva affrontato un viaggio, aveva il suo zaino, il suo cestino da viaggio, con la roba per i fratelli, per il comandante, per assicurarsi come stessero, Eliab fulmina il fratello, lo asfalta dicendogli: perché sei qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio, la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vederti la battaglia. Cosa vi arriva da Eliab? Mortificazione, parole che mortificano il fratello. E poi? Permalosità. Possiamo anche aggiungere sospettosità. Perché a volte, come osservavo di recente, in un altro messaggio, a volte vediamo gli altri non per quello che sono, ma per quello che siamo noi. Eliab vede nel fratello la volontà di trovarsi lì solo per vedersi lo spettacolo e magari fare una diretta Instagram dal campo di battaglia per farsi un selfie con Goliath sullo sfondo. Tu sei qua per vederti lo spettacolo, per vedere com'è la guerra. Non sei venuto qua per aiutarci, per dare una mano. E poi avete notato a chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto. Cioè, una persona che in teoria dovrebbe aiutare il fratello minore, ma in realtà lo distrugge, lo vuole distruggere, annientare, annichilire con le parole. Signore, aiutaci anche in questo, a essere dei fratelli, delle sorelle, parlo di famiglia naturale, non solo spirituale. Signore, aiutaci ad avere una parola buona. E se non ce l'abbiamo, meglio il silenzio. Ho qualcosa di buono da dire, qualcosa che incoraggia, bene. Se non ce l'ho, meglio il silenzio. D'altronde, altrove lo dice la Bibbia, se uno ha una parola buona, incoraggiante, edificante, la dica, altrimenti meglio lasciar stare. Eliab sminuisce fino a zero il valore del lavoro di suo fratello. Cosa fai tu nella vita, Davide? Ma tu chi sei, Davide? Hai qualche pecora che papà ti ha affidato? Vaghi per il deserto? Cosa fai? Quante volte una parola ci ha fatto scomparire. E quante volte, grazie a Dio, una parola ci ha restituito il sorriso. È vero, ci ha ridato la speranza. Allora io da che parte sto? In questo duello di parole, così posso chiamare Primo Samuele 17, in questa guerra di parole, io dove voglio militare? Dalla parte di chi voglio stare? Dalla parte del bene, dalla parte di Dio, dalla parte di chi aiuta il prossimo. E poi c'è Saul che ha una spiritualità di facciata, il re di Israele, primo grande re, primo re di Israele. Spiritualità di facciata, come quelle case, quegli edifici ristrutturati step by step in economia, no, ci sono case che se guardi la facciata, che se ti metti proprio frontalmente sembra una casa perfettamente ristrutturata, poi vedi le altre facciate, sono grezze, sono incomplete. E Saul ha una spiritualità di facciata, dice a Davide: tu non puoi andare a batterti con quel filisteo perché non sei che un ragazzo, e lui è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Ma parla così un uomo di fede? Ma parla così il re di una nazione santa, messa da parte per la gloria di Dio? Ma parla così un uomo che non era nessuno e che è stato scelto da Dio per fare grandi cose per lui? Davide, lascia perdere. Il re Saul che primo doveva andarci lui a combattere contro il gigante filisteo, toccava a lui, affidandosi a Dio e prendendo il coraggio a quattro mani. Non solo Saul non va a combattere, ma scoraggia Davide, questo campione di fede, che vuole andare a fare la sua parte e vuole rimediare a quella situazione imbarazzante. 40 giorni, 40 giorni in cui Goliath si presenta, offende Dio, offende Israele, umilia il popolo di Dio. Davide non ce la fa più, non riesce a sopportare una situazione così mortificante per la sua gente. Davide non sopporta più di sentire Dio offeso, bestemmiato. E quindi Davide dice: se nessuno ci va, dopo 40 giorni, ci vado io, con l'aiuto del Signore. E Saul lascia stare, lascia stare. Cosa trasmetto con le mie parole? Trasmetto fede. La domenica trasmetto fede per decidere di venire qui per adorare il Signore insieme. Andiamo? Ma lascia stare, lascia stare. Andiamo in chiesa? Senti, ci segniamo, senti, ci prenotiamo, senti, ci impegniamo, senti, facciamo qualcosa per chi ha bisogno, per i vicini, senti, facciamo qualcosa per le missioni, facciamo qualcosa per i bisognosi. Tu chi sei? Io dove sto? Quando c'è del bene da fare, incoraggio con le mie parole o faccio come Saul? Saul poi dice a Davide: vai e il Signore sia con te. Ma che amen! Vi ho messo alla prova. Lo dice davvero Saul, eh? Cito la Bibbia, lo dice davvero. Ma non c'è da dire amen. Vai, perché il Signore è con te. Ora, quando io dico vai, il Signore è con te, Dio ti benedica, e io sto facendo la mia parte, è una benedizione questa, è una cosa molto bella. Ma quando io sono il Saul della situazione, che non va lui, ha scoraggiato chi voleva fare qualcosa di buono, e poi quel qualcuno, nostro sostituto, va, io sono colpevole nel dire a quella persona: vai, il Signore ti benedica, che parole, che espressioni, che santità, che devozione. Invece è ipocrisia. Invece è ipocrisia. Questo messaggio forse ti sta mettendo in crisi, ha messo in crisi prima me. Quando Saul ha visto Davide che andava contro il Filisteo, chiede ad Abner, capo dell'esercito: Abner, dimmi un po', ma chi è questo ragazzo? Informati su questo ragazzo dopo, una volta che Goliath è stato ucciso. Informati, perché farà strada. Questo ragazzo farà strada per il Signore, farà strada per il regno. Non lo so, dice il capo dell'esercito a Saul, allora Abner si informa, eccetera, eccetera, e poi sarà Davide stesso a presentarsi e a dire: Saul, io sono figlio del tuo servo Isai di Betlemme. Signore, aiutaci. Aiutaci, Signore, ad essere persone concrete, credenti concreti. Signore, aiutaci, aiutami sempre a poter dire sinceramente a qualcuno, a chi ha bisogno, cosa posso fare per te oltre che pregare. Pregare è la base, ma tante volte il Signore vuole che io preghi non perché tutto finisca lì, con il mio pio momento di devozione davanti a Dio, nominando quelle persone in preghiera. Molte volte il Signore mi chiama alla preghiera perché io sia pronto a fare qualcos'altro oltre che pregare per quelle persone. E poi c'è Davide. Ho voluto iniziare con Goliath e concludere con Davide, perché sono i due opposti, per ricordare a me e a voi il peso delle parole. Goliath offende, umilia, mortifica, distrugge, bestemmia, dimostra irriverenza con le sue parole. Davide, esattamente l'opposto. Davide, re di Israele, futuro re, con le sue parole invece innalza Dio, incoraggia, aiuta il suo popolo, benedice il Signore. Amen. Che si farà all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele, dice Davide? Chi è questo Filisteo, questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente? Cosa vi arriva? Se la comunicazione trasmette sempre qualcosa di preciso, cosa vi arriva? Davide ha fede. Davide vuole che lui stesso, insieme al suo popolo, al suo re, riflettano su chi è esattamente il nemico. Davide vuole far riflettere il suo popolo su chi è il Signore. Che ho fatto, dice Davide a suo fratello, era solo una domanda la mia. Davide mi piace anche per questo, che non si mette a offendere a sua volta, a mortificare il fratello Eliab, che era un pessimo elemento. Davide con semplicità, è un adolescente, è un ragazzo, è un semplice ragazzo di Dio, uomo di Dio. Dice no, solo chiesto, va bene così, lascia stare. Come a volte Dio ci chiama a fare per smorzare i toni e per evitare di far degenerare una situazione. A volte Dio mi chiama a fare un passo indietro, perché se io continuo e si inaspriscono ancora di più i toni, finisce male, finisce ancora peggio. Allora il Signore a volte chiama i Davide a sembrare magari bonaccioni, ma a fare un passo indietro per amore del Signore, per amore della pace. Davide poi dice a Saul: nessuno si perda d'animo, a motivo di costui il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Così parla Davide, così voglio parlare anche io, consapevole dei miei limiti, di non avere le capacità adatte per determinate situazioni, per determinate sfide, ma io come Davide voglio avere una incrollabile fede nel Signore. Amen. Abbi fede nel Signore davanti il nemico che hai davanti, la guerra che hai davanti, davanti l'odio che ti viene espresso, che ti viene comunicato, davanti all'indifferenza, al rancore. Abbi il coraggio insieme a me, come Davide, di dire: io combatto per il Signore, io combatto un'altra guerra. E su questo è molto chiara la Bibbia, che il nostro combattimento non è contro gli altri, contro le persone. I figli di Dio non dovrebbero essere persone litigiose, dei guerrafondai, ma il nostro vero combattimento è spirituale. Noi vogliamo contrastare il male e il maligno con l'aiuto che viene dal Dio onnipotente, dal Dio d'amore, dal Dio d'amore. Davide poi più avanti risponde a Saul, ecco la fede di Davide, ancora espressa, trasmessa con le sue parole: re, il tuo servo, cioè egli stesso, pascolava il gregge di suo padre, e in passato a volte è capitato che un leone, un orso, veniva per portar via una delle pecore che papà mi aveva affidato. E allora sai, re, cosa faceva il sottoscritto? Gli correvo dietro al leone, dietro all'orso, colpivo l'aggressore, il predatore, gli strappavo dalle fauci la preda, e se quello mi si rivoltava contro lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo pagano, questo infedele, no? Questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, farà la stessa fine del leone e dell'orso, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. E Davide aggiunge: colui che mi ha liberato dalla zampa del leone e dell'orso mi libererà anche dal gigante Goliath. Così parla chi ha fede. Di a te stessa, di a te stesso, ricorda a qualcuno che ne ha bisogno, ma il Signore che ci ha aiutato ieri lo farà anche oggi. Cambia il nemico, ma non cambia l'amico. Amen. Cambia la situazione difficile, cambia la minaccia, ma il Signore è l'immutabile. Poi sempre per la sua semplicità, per la sua fede, sto per concludere, Davide dice a re Saul che gli vuole far provare la sua armatura, e anche lì Saul fa una pessima figura. Ma come, Saul, non vai tu e vuoi prestare a Davide la tua armatura pensando che gli entri, che vada bene per lui? Saul era un colosso, era più alto di tutti gli ebrei dalle spalle in su. Saul, ma sei ridicolo, sei ridicolo, sei penoso, Saul. Non solo tu non hai fede, ma stai creando problemi a chi vuole avere fede nel Signore. Signore, fa che io incoraggi sempre chi vuole avere fede in te. Fa che io sia sempre un aiuto e non un ostacolo, una barriera per chi si vuole affidare a te, per chi vuole vivere la semplicità del Vangelo. Saul vive in una galleria di ricordi, nella pinacoteca di quello che lui è stato per Dio in passato. Dio invece vuole che la mia fede sia una fede attuale. Dio vuole che la mia fede non sia una fede scaduta, arrugginita. Signore, io voglio avere fede oggi. Qual è la tua sfida? Quali sono le tue incognite? Quali sono le tue paure? Qual è il tuo peso che ti porti dietro, che ti porti dentro? Guarda a tutte queste cose in un'ottica di fede nel Signore. Dio ha cura di te. Il Signore ha tanto amore per te, ha un amore perfetto, e Lui ti aiuterà, ce la farai, perché il Signore è con te. Non posso camminare con questa armatura, dice Davide, non ci sono abituato, e se la tolse di dosso. Ce la farò, sta dicendo Davide, ma ce la farò a modo mio. O per essere più precisi, Davide pensa, ce la farò, ma a modo tuo, Signore. A modo mio intendo con le mie forze, con le mie capacità, con quello che ho, che Dio mi ha dato. Davide era un ottimo lanciatore, aveva una mira impeccabile. In quanto pastore, in quanto pecoraio, Davide si era allenato nel corso del tempo e non sbagliava un tiro. Allora quello che Davide è lo trasporta nell'ambito spirituale. Sbagliamo quando pensiamo che per fare qualcosa per Dio dobbiamo diventare il clone di qualcun altro. Sbagliamo quando pensiamo di vincere la battaglia per il Signore con le dotazioni di Saul. Saul è Saul, e purtroppo ha fatto una brutta fine. È iniziato bene, ha cominciato bene, ma ha finito male, perché si è allontanato da Dio e dalla fede genuina nel Signore. Tu puoi fare qualcosa di importante per Dio, a modo tuo, con le tue risorse, con il talento, il dono, le opportunità che Dio ti ha dato. Davide, resta Davide. Non provare a diventare Saul, anche perché non ti conviene. Davide, con le sue parole, trasmette semplicità, fede, come voglio fare anche io. Forse non c'è qualità, non c'è virtù tanto bistrattata al giorno d'oggi come la semplicità. Qual è l'ultima volta che avete sentito un complimento fatto a qualcuno per la sua semplicità? Io neanche mi ricordo. Quando ho sentito qualcuno essere elogiato per la sua semplicità. Molto spesso sentiamo elogi verso i caparbi, verso le volpi, verso le persone che sanno sempre il fatto loro, che comunque cadono sempre in piedi. Il Signore oggi vuole offrirci un elogio alla semplicità. Davide, tu per tanti puoi essere anche uno stupido, ma per Dio sei un grande. Cosa conta di più per me? Curare i miei sentimenti? Preoccuparmi che io sia approvato davanti al Signore? cos'è più importante? Essere in regola con il Signore, in pace con Dio, fare la sua volontà? Oppure per me la prima cosa che conta è piacere agli altri, il mio tornaconto personale, le mie soddisfazioni personali, quello che mi conviene, quello che è di tendenza fare o essere? Il peso delle parole. Tramite le parole io sto già compiendo delle azioni. Non voglio più scindere azioni dalle parole. Quando io parlo, sto già agendo. E se sono una persona adulta, una persona matura, sto agendo così come ho deciso, ho scelto di agire. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore, per favore. Prima che ci accompagni un canto di riflessione, di adorazione, prega con me. Puoi dire insieme a me al Signore: Signore, perdonami. Perdonami, Signore, perché a volte mi manca la semplicità e scarseggio in fede. Perdonami, Signore. Perdonami perché tante volte sottovaluto il peso delle parole e parlo a vanvera, senza rifletterci. Signore, fa che quando parlo io possa fare del bene. Signore, fa che quando io parlo tu possa essere fiero di me, possa essere soddisfatto di me. Signore, fa che quando parlo qualcuno riceva del bene, qualcuno riceva aiuto, qualcuno sia benedetta o benedetto. Signore, in sintesi, fa che quando io parlo possa parlare tu per me o attraverso di me. Padre, questo ti chiedo, questo desidero più di ogni altra cosa oggi, e te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen.